Bip Sport è un podcast di Bip Network, realizzato dagli studenti dell'Istituto Banfi di Vimercate, in collaborazione con Young Radio, Piano Locale Giovani Burago e Cooperativa Sociale Airis.
Buonasera e bentornati a Bip Sport. Torniamo al format tradizionale, dato che l'ultima puntata era stata interamente dedicata alle Olimpiadi. Olimpiadi che sono terminate. Oggi faremo, nell'ultima parte della puntata, un piccolo bilancio su come sono andate queste Olimpiadi, oltre che dal punto di vista organizzativo, come avevamo già fatto nella scorsa puntata, anche dal punto di vista sportivo, quindi quelli che sono stati i risultati dell'Italia, oltre che economico e ambientale, ma soprattutto apriremo la parentesi paralimpiadi, che ovviamente costituiranno comunque un altro evento importantissimo, un'altra grande occasione per l'Italia, insomma, dimostrarsi al mondo e di ospitare ovviamente un'iniziativa fantastica, quali sono le Olimpiadi, appunto le Paralimpiadi in questo caso. Nella prima parte invece parleremo di sport internazionale, perché è iniziata la stagione dei motori, in particolar modo nell'ultimo weekend si è disputato in Thailandia il Gran Premio di MotoGP, vinto da un fantastico Marco Bezzecchi, e parleremo anche di Champions League. Infatti, per quanto riguarda il calcio italiano, le cose non sono andate molto bene. Inter e Juventus sono uscite ai sedicesimi di finale, il Napoli è uscito addirittura ai gironi nel girone unico, mentre l'Atalanta è stata l'unica squadra, diciamo, degna che è riuscita ad arrivare agli ottavi di finale. Ma parleremo un po' di tutto ciò che è legato alla fine al mondo del calcio italiano in Europa, che quest'anno ha veramente sfigurato. E nella seconda parte invece parleremo, come sempre, di sport locale, commenteremo l'ascesa del Vicenza alla vittoria del campionato e anche un Monza che in Serie B sta facendo molto bene, sfruttando qualche passo falso delle sue avversarie è riuscito a scalare qualche posizione in classifica.
Ha fischiato Sanchez, la rincorsa di Samardžić all'incrocio dei pali per il gol del 4-1, il gol che porta avanti l'Atalanta, tutta la panchina a festeggiare.
Partiamo dunque dalla Champions League. Purtroppo è una Champions League amara per le nostre italiane. Ovviamente l'Atalanta è ancora in corsa, ma dovrà affrontare gli ottavi di finale il Bayern Monaco, il che mi fa abbastanza dubitare che possa risultare vincitrice, anche se in realtà la partita contro il Borussia Dortmund era iniziata nel peggiore dei modi. Infatti nel match d'andata l'Atalanta aveva perso per 2-0 e al ritorno in pochi si sarebbero potuti aspettare un'impresa da parte dell'Atalanta, che sarebbe riuscita a rimontare il Borussia, appunto. Addirittura tra le tre italiane che erano in corsa per un posto agli ottavi di finale, tutte e tre tra l'altro chiamate a una rimonta, perché l'Inter aveva perso in casa del Bodø/Glimt per 2-0, la Juventus aveva perso in casa del Galatasaray per 5-2 e l'Atalanta aveva perso 2-0 in casa del Borussia Dortmund. Tra queste tre probabilmente l'Atalanta era chiamata un'impresa maggiore, vista la grande forza dell'avversaria. E invece l'Atalanta è quella che ha disputato il match migliore tra le tre, questo poco ma sicuro. Anche la Juventus ha fatto una bella partita col Galatasaray, ma ha pagato comunque degli errori individuali. L'Atalanta invece è stata praticamente impeccabile e perfetta. E quindi complimenti davvero all'Atalanta e complimenti davvero a Palladino, verso il quale io ero sinceramente un po' scettico, nonostante le ottime esperienze che ha avuto negli ultimi anni, prima al Monza e poi alla Fiorentina. Non mi aveva mai del tutto convinto, invece direi che finora l'Atalanta ha svolto un lavoro veramente straordinario, eccellente, e bisogna dargli atto, insomma, di essere ormai un allenatore tra i migliori in Italia in circolazione. Davvero è riuscito a prendere una squadra che era praticamente stata ridimensionata da Juric in quei 2-3 mesi ed è riuscito a riportarla a quello che è il suo reale valore, perché poi l'Atalanta non ha una rosa scarsa, bisogna però valorizzare bene i giocatori. Juric non c'era riuscito per un motivo o per l'altro, e invece Palladino lo ha fatto molto bene in questi mesi, riuscendo a riportare l'Atalanta agli ottavi di finale di Champions League, cosa che non accadeva comunque da diverso tempo, e soprattutto anche in campionato a far a tornare in lotta per un posto in zona Champions per l'anno prossimo. Quindi davvero davvero complimenti a Palladino e davvero complimenti all'Atalanta, che ha disputato una partita straordinaria. Il Borussia Dortmund è stato letteralmente schiacciato per 90 minuti, e quindi complimenti. Parlando invece del dramma dell'Inter, che contro il Bodø/Glimt tra andata e ritorno non ne ha combinata mezza giusta. All'andata il Bodø/Glimt ha giocato nettamente meglio rispetto all'Inter, e se l'Inter poteva avere l'attenuante campo al ritorno, invece la cosa si è ripetuta, perché l'Inter è vero che ha creato più occasioni rispetto al Bodø/Glimt, ma le occasioni che sono arrivate sono semplicemente derivate da calci piazzati, quindi a livello di azione, poi a livello di gioco l'Inter non è riuscita mai a mettere sotto il Bodø/Glimt. E poi la Juventus, che in casa del Galatasaray fa letteralmente una figuraccia, perché prende 5 gol e mostra tutti i suoi limiti punti difensivi, e al ritorno, nonostante comunque una bella partita, nonostante fosse anche riuscita addirittura a rimontare quei tre gol che aveva di svantaggio, non era riuscita poi ad andare a fondo nella rimonta, complice anche alcuni errori difensivi e soprattutto l'errore di Zegrova, che sotto porta aveva la possibilità di chiudere la partita, di qualificare la sua squadra agli ottavi di finale, ma non ci è riuscito. Adesso voglio lasciare un po' la parola a te anche per commentare se secondo te questa è una disfatta per il calcio italiano, oppure semplicemente sono state sconfitte derivate da episodi e quindi non c'è da fare alcun tipo di allarmismo.
Allora, sicuramente, vabbè, come hai detto tu, l'Atalanta ha fatto un mezzo miracolo, perché era quasi impossibile rimontare un risultato così. Ce l'ha fatta, tra l'altro, con un sacrificio nel finale di oltre il 90esimo di Krstović, che si lancia su un pallone di testa. Bensebaini fa un fallo da rigore che poi verrà trasformato da Lazar Samardžić, e Bensebaini alza la gamba all'altezza della faccia dell'attaccante dell'Atalanta e praticamente lo apre. Infatti Paladino negli spogliatoi poi ha fatto i complimenti a Krstović proprio per il sacrificio, per questo suo spirito di andare su quell'ultimo pallone, anche perché il recupero in realtà era già quasi finito, e niente, quindi con un rigore alla fine l'Atalanta passa 4-1 il ritorno, complice anche un'espulsione nel Borussia Dortmund, appunto quella nel finale, ma in realtà l'Atalanta ha fatto una partita favolosa. Per quanto riguarda invece l'Inter, è un risultato chiaramente che non si aspettava nessuno. Non vuol dire che il Bodo Glimt è una squadra scarsa che gioca male, anzi, contro l'Inter al ritorno non ha fatto una partita da tutti dietro e se c'è spazio ripartiamo, anzi, chiaramente si è difesa, perché così farebbe qualunque altra squadra nel mondo, però quando ha avuto il pallone ha giocato, l'ha mosso bene, quando poteva ripartire l'ha fatto con grande qualità. Giocatori di qualità ne ha, Auge per esempio, lo stesso Auge che ha segnato sia all'andata che al ritorno, è un grandissimo giocatore, e ecco, non è chiaramente il risultato di una squadra che l'anno scorso è arrivata in finale di Champions, non è il risultato che ci si aspetta, che probabilmente che si aspettavano anche i giocatori alla vigilia di questa sfida, magari anche un po' di
superficialità,
ecco,
magari di presunzione, forse considerando anche il percorso dell'anno scorso,
avendo anche sottovalutato un po' il Bodo, andando sì su un campo complicato, ma con l'idea che tanto il ritorno si gioca in casa nostra, invece anche il ritorno è stata un po' una disfatta, ecco. Per quanto riguarda la Juve, grandissima prova anche per la Juve nel ritorno, che però, cioè, che l'aveva anche portata ai supplementari, ma ai supplementari in 10 è davvero dura, e quindi con l'espulsione di Kelly, se non sbaglio,
sì.
Di Kelly nei supplementari il Galatasaray riesce a farne altri due e a chiudere appunto la serie andata e ritorno, e anche qui la Juve poteva fare molto meglio, però con una squadra che ha dei grossi limiti anche dal punto di vista della panchina, soprattutto in difesa, ci sta questo risultato. Come hai detto tu, ci sono grandissimi limiti in difesa, oltre a Bremer non ci sono certezze, e adesso la Juve si può concentrare sul campionato. Poi vabbè, non abbiamo citato il Napoli, che però è uscito addirittura prima dei playoff, quindi è arrivato oltre il 24esimo posto. E invece per quanto riguarda le altre due competizioni, abbiamo la Roma, il Bologna e la Fiorentina, rispettivamente le prime due in Europa League e la Fiorentina in Conference League. Roma che è passata direttamente agli ottavi, quindi senza passare dai playoff. Bologna che è passato dai playoff e ha battuto il Bran, e tra l'altro avremo subito lo scontro, il derby italiano in Europa tra Roma e Bodo Glimt, Bologna, scusate.
Il che è un grande peccato, perché ci sarebbe stata la possibilità comunque di avere due squadre italiane fino in fondo, insomma, sarebbe stato più bello se il derby italiano fosse arrivato più in là, anche per una questione ranking, visto che l'Italia in Champions League ha avuto una disfatta, a meno che l'Atalanta non faccia miracoli, insomma l'Italia a livello di ranking quest'anno rischia di scendere tantissimo nelle posizioni. Ci sarebbe potuta essere un po' l'Europa League a fare da salvagente, invece comunque la delle due italiane verrà subito eliminata agli ottavi.
Esatto, anche considerando che il fatto che, che l'Inghilterra ha tutte le sue squadre ancora in corsa tra le tre competizioni, e tra l'altro 5 su 5 ancora in Champions League, quindi è dura avere uno slot in più per l'anno prossimo adesso.
Quasi quindi, impossibile.
Esatto. Quindi il Roma-Bologna agli ottavi di Europa League, mentre la Fiorentina al turno playoff di Conference League ha vinto l'andata contro il Jagiellonia, sì. E ha faticato un po' al ritorno, ha rischiato anche in realtà di subire una rimonta anche la Fiorentina, però appunto è riuscita a mantenere il vantaggio e a strappare il pass per gli ottavi, per la prossima fase.
Quindi questo era un breve commento comunque di come stanno andando le italiane in Europa, e in attesa poi di quello che sarà un evento importantissimo, un appuntamento importantissimo che si disputerà a fine marzo, ovvero i playoff per la qualificazione al mondiale, in cui ricordiamo l'Italia affronterà l'Irlanda del Nord, in quella che possiamo definire la semifinale, e poi la vincente dell'altra semifinale, cioè la vincente dell'altra semifinale, qualora l'Italia ovviamente dovesse battere l'Irlanda del Nord, cosa che spero sia scontata, come però vabbè sarebbe stato anche scontato che l'Italia battesse la Macedonia del Nord qualche anno fa, purtroppo non era andata così. Speriamo che l'Italia insomma possa battere l'Irlanda del Nord, e nel caso si aggiudicherebbe il pass per la finale, che andrebbe a disputare contro la vincente della sfida tra Galles e Bosnia. Quindi insomma, ora noi non commentiamo più nello specifico questi appuntamenti, perché avremo modo di farlo nelle prossime settimane. Certo è che queste prestazioni in Europa non lasciano ben sperare per gli appuntamenti che l'Italia affronterà a fine marzo.
Simply the best, Berzecchi c'è, vince il primo Gran Premio della stagione.
Parlando invece di moto, si è disputato il primo Gran Premio della stagione, si è disputato in Thailandia, e come abbiamo sentito dalla telecronaca in apertura, a vincere, a trionfare è stato Marco Bezzecchi in sella alla sua Aprilia, un risultato davvero straordinario per il pilota italiano che, possiamo dirlo, ha vinto meritatamente, dominando un weekend in lungo e largo. Infatti Bezzecchi ha conquistato la pole position, era primo nella sprint prima di cadere complice un suo errore, un errore ovviamente molto brutto, che però fortunatamente non l'ha condizionato nel vero Gran Premio del weekend, ovvero quello disputatosi domenica, anche se sappiamo che ovviamente le sprint race fanno la differenza, lo sa molto bene Bagnaia, che comunque 2 anni fa ha perso un mondiale alla fine per le sprint contro Martin, però insomma comunque fortunatamente questa caduta non l'ha condizionato, e nel weekend di domenica è riuscito a vincere la gara davanti a un altro pilota straordinario, ovvero Pedro Acosta. Quindi davvero complimenti a Bezzecchi che si conferma un pilota in grande crescita dopo che la scorsa stagione aveva sostanzialmente trascinato il team Aprilia che ci ricordiamo l'anno scorso aveva fatto un grande investimento su un altro pilota, ovvero Jorge Martin, che era diventato campione del mondo nella stagione precedente. Purtroppo Martin l'anno scorso però non ha potuto gareggiare, complice un infortunio che l'ha tenuto fuori per gran parte della stagione, e quindi l'investimento dell'Aprilia non è stato ripagato. Nonostante l'Aprilia comunque ha disputato un ottimo campionato l'anno scorso grazie a un fantastico Bezzecchi, che direi ha confermato questa sua crescita, questa sua maturità, ed è riuscito appunto a trionfare al termine di un weekend veramente straordinario, e noi ci auguriamo ovviamente che l'Aprilia e Bezzecchi in particolare possano essere competitivi per tutta la stagione. Bezzecchi che appunto è arrivato davanti a Pedro Acosta, secondo posto per il giovane talento spagnolo, che già l'anno scorso all'esordio in MotoGP ha dimostrato di non essere un pilota qualunque, ma di essere veramente molto forte e di avere la stoffa del campione. Il primo weekend è andato benissimo per lui, infatti ha vinto la sprint e in gara appunto si è piazzato al secondo posto alle spalle appunto di Bezzecchi, sprint che in cui è arrivata la vittoria per Pedro Acosta, tra l'altro è la sua prima vittoria in carriera in una sprint, e grazie anche a una penalità rimediata da Marquez, pilota Ducati, che era in testa durante la sprint della Thailandia, però a un certo punto è arrivata una penalità per un contatto precedente avuto proprio contro Pedro Acosta, un contatto che ha fatto molto discutere, perché secondo la stragrande maggioranza degli opinionisti insomma che ne hanno discusso in TV, quello non era un contatto da penalizzare, ed effettivamente tra i due non c'era stato a tutti gli effetti un contatto, era stato veramente qualcosa di molto leggero, che aveva costretto comunque Pedro Acosta a uscire fuori dalla pista e questo, diciamo, duello è stato considerato illegittimo e quindi Marquez è stato penalizzato, ha dovuto cedere la posizione a pochi metri dalla fine della corsa a Pedro Acosta, che appunto poi ha vinto la sprint. Per un Marquez che appunto arriva secondo nella sprint e invece in gara è costretto al ritiro nella gara lunga, complice una foratura, lui direi sfortunato. Chi invece mi preoccupa un po' è Bagnaia, che dopo che la scorsa stagione ha sofferto tantissimo, si era detto molto fiducioso durante i test prestagionali di quest'anno e aveva infatti registrato anche i miglior tempi, e purtroppo però in gara, in generale nel weekend di gara, non è riuscito a performare. Per lui una qualifica mediocre, una sprint mediocre e una gara ancora più mediocre. Alla fine si è qualificato al 9° posto, pochi punti raccolti e soprattutto un futuro molto incerto.
Sì, vabbè, allora prima, è la prima gara chiaramente, quindi è prestissimo per fare conclusioni, però chiaramente non è un buon inizio. Buon inizio appunto per Bezzecchi e in realtà anche, per citare un altro italiano, per Di Giannantonio, che arriva al 6° posto. Però appunto Bagnaia male, in generale la Ducati male. Appunto, oltre a Bagnaia, l'altro pilota del team principale della Ducati è Marquez, che non ha terminato la gara, mentre appunto abbiamo Di Giannantonio e Morbidelli della VR46, che sono arrivati 6° e 8° rispettivamente. Comunque appunto, come hai detto tu, Bagnaia ha fatto un weekend molto mediocre e speriamo che si riprenda subito, che ritorni quello di 2-3 anni fa, quello che dominava le gare, che poteva essere considerato un po' il nuovo Valentino Rossi. Adesso passiamo allo sport locale, partiamo dal girone A. Girone A delle squadre più vicine a noi, delle squadre del nord, con il Vicenza sempre capolista con 72 punti, campionato ormai direi ipotecato. Mancano in realtà 8 gare alla fine del campionato, ma il distacco è di 16 punti, quindi sì, possiamo dire un campionato quasi vinto matematicamente dai veneti. Secondo abbiamo l'Union Brescia e terzo il Trento, che occupano i primi due posti dei playoff. In realtà il Trento è a pari punti col Renate, squadra che tra virgolette simpatizziamo in quanto vicina a noi, per geograficamente vicino a noi, e quinto anche il Lecco con 50 punti. A 48 abbiamo l'Alcione al 6° posto, che è ormai quasi certo o meglio certo matematicamente, però sta facendo un ottimo campionato e dovrebbe riuscire a centrare i playoff. La Giana invece è poco fuori playoff, si trova all'11° posto, ma in realtà è a pari punti col Novara decimo, e quindi questo finale di stagione sarà fondamentale per la Giana per centrare la zona playoff. La Triestina invece è, come abbiamo detto più e più volte, è spacciato per colpa di una penalità. Ad oggi si trova all'ultimo posto con 4 punti, addirittura a meno 14 da quello che è il 19° posto, e quindi la zona playout per l'ultima occasione, ecco. E squadra che in realtà dovrebbe essere comunque in zona playout, ma qualche posizione più su, come abbiamo detto più volte.
E tra l'altro un dato molto interessante sul Vicenza, di cui abbiamo ovviamente parlato molto bene finora, è un dato che riguarda il suo allenatore, ovvero Fabio Gallo, che ha eguagliato il record storico di Fabio Capello. Infatti l'allenatore del Vicenza è riuscito a ottenere 58 risultati utili consecutivi. Quando si parla di risultati utili si intende vittorie o pareggi. Lui è riuscito appunto a non perdere per 58 volte consecutive, eguagliando Fabio Capello, che apparteneva a questo record, e ha aperto questa striscia in realtà nel 2024, quando non era ancora allenatore del Vicenza ma della Virtus Entella, squadra che l'anno scorso giocava in Serie C e che appunto grazie a questo allenatore è riuscito ad aggiudicarsi la qualificazione al campionato di Serie B. e che ha continuato appunto anche quest'anno con il Vicenza. Purtroppo si è dovuto però arrendere a questa striscia di risultati utili consecutivi, sfiorando però un altro grandissimo risultato che sarebbe stato il record storico non solo nei confini nazionali ma proprio in generale al mondo, che apparteneva e appartiene tuttora a Millie Whaley, allenatore del Celtic, che tra il 1915 e il 1917, quindi pensate che questo record risale a più di un secolo fa, ha vinto, cioè ha ottenuto 62 risultati utili consecutivi. Quindi questo è un dato, diciamo, che certifica anche la grande stagione del Vicenza e soprattutto un grandissimo allenatore quale Fabio Gallo, che si conferma anche quest'anno dominatore di campionati di Serie C.
22 vittorie, 6 pareggi e sole 2 sconfitte, questo è lo score del Vicenza in questo campionato. 51 gol fatti, 18 subiti, è il miglior attacco e anche la miglior difesa, campionato stradominato.
Per quanto riguarda invece la Serie B, direi che in questo momento c'è ancora una situazione abbastanza equilibrata, nonostante in realtà nelle ultime giornate ci sia stato qualche passo falso delle squadre che insomma lottano per la promozione diretta in Serie A, che sono, lo ricordiamo, 4, sono il Venezia, squadra retrocessa in Serie B nella scorsa stagione, retrocessa all'ultima giornata, infatti era riuscita, grazie al sostenitore Di Francesco, comunque a rimanere in corsa per la permanenza in Serie A fino a l'ultima giornata, purtroppo però si era dovuta arrendere l'ultima giornata alla Juventus, tra l'altro uscita anche in maniera molto rocambolesca. Poi abbiamo il Frosinone, ovviamente squadra che invece retrocesse dalla Serie A alla Serie B 2 anni fa, sempre con l'allenatore Di Francesco. Abbiamo poi ovviamente il nostro Monza, che comunque secondo me è lanciatissimo per qualificarsi direttamente in Serie A, e poi abbiamo il Palermo di Pippo Inzaghi, allenatore che l'anno scorso era riuscito a portare in Serie A il Pisa, che quest'anno vuole riprovare l'impresa con il Palermo, che però negli ultimi giornata ha avuto qualche passo falso.
Sì, come hai detto tu, il Monza in realtà è non proprio a un passo, perché in realtà mancano ancora 10 giornate alla fine del campionato, ma è al secondo posto a pari punti col Venezia e ha più 6 sul Frosinone terzo, come hai detto tu ha fatto qualche passo falso nelle ultime giornate. Il Palermo è al quarto posto con 51 punti, e poi completano la zona playoff Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Cesena. Grandissimo campionato tra l'altro della Juve Stabia, che l'anno scorso ha vinto il girone C della Serie C, e invece in B è riuscita subito ad avere un ottimo impatto, a portare a casa ottimi risultati. Monza, che tra l'altro è insieme al Palermo la miglior difesa della Serie B, come abbiamo detto anche un po' di puntate fa, il Monza è una squadra che non segna molto, ma che porta a casa le partite magari per 1-0, 2-1, subendo quindi pochi gol. Mentre in zona retrocessione abbiamo il Pescara e soprattutto Bari e Spezia. Spezia che fino a qualche stagione fa stava in Serie A, mentre il Bari che sta vivendo una crisi, tra virgolette, una vera e propria crisi, con pochissimi risultati utili, e una squadra che potrebbe in realtà lottare per
sì, obiettivi ben diversi.
Esatto, una zona playoff anche, ma anche magari fino a qualche anno fa lottava per la promozione in A, mentre adesso si trova in zona retrocessione diretta.
E tra l'altro il Bari è una delle squadre che in questo momento in Italia sono in aperto contrasto con la società. Anche due squadre di Serie A oramai hanno, due tifoserie in realtà di squadre di Serie A hanno deciso di interrompere qualsiasi rapporto con la società e stanno manifestando il loro disappunto rimanendo fuori dallo stadio, non comprando più biglietti. Sono ovviamente la Lazio con Lotito e il Torino con Urbano Cairo. Situazioni ovviamente molto delicate che secondo me rappresentano la parte brutta del calcio, perché è veramente brutto insomma che un tifoso si ritrovi a essere talmente frustrato a causa dei mancati risultati, a causa dei mancati investimenti da parte della società, addirittura da decidere di star fuori dallo stadio. E poi un'ultima, secondo me, cosa molto interessante da dire per quanto riguarda la Serie B è il fatto che se il Pescara finora non ha mai dato l'impressione di poter competere insomma per la permanenza in Serie B, ma è sempre dato l'impressione di essere condannata alla retrocessione, grazie all'acquisto di Lorenzo Insigne arrivato a gennaio, invece la situazione potrebbe un attimino cambiare. Infatti Insigne già nell'ultima giornata contro il Palermo ha dimostrato di essere un calciatore, no, contro il Frosinone, scusate, ha dimostrato di essere un calciatore fuori categoria, insomma, di categorie diverse. È vero che negli ultimi anni ha giocato in Canada, quindi in un campionato non particolarmente competitivo, però insomma il talento di un giocatore che ha un'esperienza in Italia incredibile, soprattutto un'esperienza anche in nazionale che gli ha permesso di vincere un europeo, gli permette di essere uno dei calciatori più decisivi di questa Serie B, e chissà che non possa appunto trascinare il Pescara, quella che sarebbe una salvezza bellissima, oltre che una storia d'amore fantastica, perché Insigne ha scelto il Pescara in quanto ha iniziato lì la sua carriera ormai più di 10 anni fa.
Assolutamente, Insigne è un giocatore che chiaramente non è più quello di una volta, ma è un giocatore con grandissime abilità tecniche che può solo far bene al Pescara, nel senso può solo portare appunto tanta tecnica, tanta anche esperienza in realtà al Pescara, che ne ha bisogno. Mentre un altro risultato positivo è quello della Sampdoria, che piano piano sta uscendo dalla zona retrocessione, zona playout, e chissà che magari la prossima stagione ci sarà una rivoluzione e la Sampdoria riuscirà a puntare a qualcosa di grande. Parlo quindi di un possibile ritorno in Serie A, e poi un altro giocatore che in realtà sta facendo molto bene, un giocatore arrivato a gennaio che sta facendo molto bene per la propria squadra, è Hernani, che al Monza ha già segnato 4 gol e che con la sua esperienza sta facendo appunto molto bene al Monza, e sta dando quello sprint in più per la promozione. Nell'ultima puntata avevamo parlato un po' delle Olimpiadi, anche se in realtà non erano ancora terminate, quindi con i risultati definitivi, ecco, volevamo andare un po' a commentare l'ultima parte, diciamo, delle Olimpiadi, commentare un po' nell'insieme quello che sono state per l'Italia. Innanzitutto queste Olimpiadi a livello proprio sportivo, a livello di medaglie, sono state grandissime per l'Italia. È il nono miglior risultato italiano di sempre alle Olimpiadi, considerando anche le edizioni estive. Chiaramente le edizioni estive hanno una possibilità di medaglie molto più alta, hanno tantissime gare in più, quindi questo è un dato importantissimo per l'Italia. Tra l'altro le prime due sono le due più recenti, ovvero Parigi 24 e Tokyo 2020. Quindi questo dato in realtà denota una crescita incredibile, cioè un momento incredibile per lo sport olimpico italiano, sia a livello estivo che a livello invernale. Un altro dato importante è quello legato ad Arianna Fontana, che con questa Olimpiade è salita a 14 medaglie olimpiche. Supera Edoardo Mangiarotti, che è stata una leggenda della scherma, e quindi è l'italiano con più medaglie di sempre alle Olimpiadi. Tra l'altro Arianna Fontana, la sua prima medaglia è stata a 15 anni, un bronzo nella staffetta a Torino 2006, quindi si è chiuso un cerchio, iniziato con le Olimpiadi del 2006 in Italia, si è chiuso con quelle del 2026 sempre in Italia. Tra l'altro noi nel 2006 non eravamo ancora nati, quindi ha iniziato a vincere ancora prima che nascessimo, e ha chiuso con 14 medaglie nel 2026, davvero numeri pazzeschi. Per parlare invece dell'eredità che si spera che le Olimpiadi, queste Olimpiadi in Italia avranno, appunto sull'impatto che avranno anche a lungo termine sull'Italia, possiamo utilizzare le parole di Marco Fabbri, che dopo una gara di pattinaggio artistico in un'intervista ha detto: spero che rimanga la cultura e la voglia per gli sport invernali e che riaprano gli impianti dopo le Olimpiadi del 2026. Effettivamente molti degli impianti che sono stati costruiti per Milano Cortina 2026 verranno o abbandonati o abbattuti, o comunque verranno utilizzati per altri scopi. la speranza, ecco, di Marco Fabbri, come in realtà di tantissimi altri sportivi, di tantissimi altri appassionati di sport invernali, è che gli sport invernali rimangano nella cultura italiana, che molte più persone si appassionino e che torni magari quella voglia, quella passione che c'era tantissimi anni fa, in cui l'Italia, soprattutto ovviamente la parte settentrionale, era molto più legata allo sport invernale, ecco. Quindi, chiudendo la parentesi dei giochi olimpici Milano-Cortina, apriamo invece quella dei giochi paralimpici. Sarà la 14ª edizione dei giochi paralimpici invernali e si terrà dal 6 al 15 marzo, anche se in realtà, come abbiamo visto per le Olimpiadi, si parte qualche giorno prima con le prime gare di qualificazione per abbassare, diciamo, per agevolare i tempi, ecco. Già da stasera, del giorno in cui registriamo, ovvero 4 marzo,
sì.
Esatto, da mercoledì 4 marzo inizia il curling con Italia Corea del Sud nel doppio misto.
Ormai noi grandi appassionati,
esatto,
di curling.
Il curling è uno dei 6 sport che compone la scaletta degli sport paralimpici invernali, insieme a ice hockey, biathlon, sci alpino, sci di fondo e snowboard. Tra l'altro, pensando per esempio allo sci alpino per atleti paralimpici, mi fa sempre strano pensare a quanto sia complicato, perché oltre ad avere chiaramente meno forza, hanno anche meno coordinazione ed equilibrio, e anche solo pensare che riescano ad andare a determinate velocità e comunque a rimanere in equilibrio, a scendere per delle piste davvero molto complicate come quella di Cortina, è davvero davvero clamoroso, anche perché già a me fa strano comunque
risulta difficile, sono, da pensare
è già difficile da pensare alle velocità con cui scendono negli sport invernali tra virgolette normali, figuriamoci ancora di più in quelli paralimpici. Tra l'altro, parlando di sport paralimpici, magari potremmo approfondire qualcosa di più nella prossima puntata, magari andando a vedere un po' come funzionano proprio i vari sport, anche perché la prossima puntata dovrebbe essere dopo la fine dei giochi paralimpici, appunto, e quindi parleremo magari un po' anche dei risultati dell'Italia.
Beh sì, ovviamente ci auguriamo che possano essere altrettanto significativi e importanti come quelli arrivati in occasione delle Olimpiadi. Noi sicuramente ci confidiamo, e come hai detto tu, mi accodo assolutamente. È davvero impressionante come questi atleti si mettano in gioco, innanzitutto perché non è assolutamente facile,
assolutamente.
E poi riescano a sviluppare delle capacità veramente fuori dal comune, riuscendo a partecipare a sport che richiedono comunque una grandissima coordinazione, una grandissima forza, una grandissima esplosività, pur comunque avendo dei deficit fisici purtroppo evidenti. Quindi davvero davvero impressionante, sarà secondo me molto interessante andare a vedere queste paralimpiadi, e noi vi invitiamo ovviamente a non snobbarle, perché secondo me sono un'occasione di conoscere anche un mondo nuovo, ma secondo me altrettanto affascinante come quello delle Olimpiadi, e quindi questo è il nostro augurio, insomma, che innanzitutto che le paralimpiadi abbiano la stessa risonanza e siano sponsorizzate allo stesso modo come sono state le Olimpiadi, e soprattutto che poi i risultati arrivino e siano in qualche modo uguali a quelli arrivati anche nel corso delle Olimpiadi.
Assolutamente, speriamo che l'Italia paralimpica abbia dei risultati grandissimi. Tra l'altro vorrei ripetere un'altra volta il grandissimo risultato nel medagliere dell'Italia a Milano Cortina 2026, quarto posto dietro a Norvegia, Stati Uniti e Olanda. In realtà bastava un solo argento per arrivare terzi, davanti a un'Olanda che ha vinto 10 ori, 7 argenti e 3 bronzi, per l'Italia 10 ori, 6 argenti e 14 bronzi, e la squadra con più bronzi, la nazionale con più bronzi di tutta l'Olimpiade, ma soprattutto 30 medaglie totali. E chiaramente l'Italia si è dovuta arrendere a Norvegia e Stati Uniti, la Norvegia dominante soprattutto nello sci di fondo, e gli Stati Uniti con 12 argenti e 12 ori, Italia che comunque ha fatto un risultato davvero, davvero clamoroso, 10 ori, 6 argenti e 14 bronzi appunto, che ci sono, ci rimarranno sempre nel cuore, soprattutto alcuni di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Questa puntata dunque è giunta al termine, vi diamo appuntamento come al solito tra due settimane, vi ricordiamo che potete ascoltarci su youngradio.it e su tutte le piattaforme podcast, vi invitiamo ad ascoltare anche tutte le altre rubriche del Beep Network. Non ci resta che salutarci, un saluto da Michele Viscardi
e Danny Scalò.
Avete ascoltato Beep Sport, un podcast di Beep Network. Scritto e condotto da Denis Calò e Michele Viscardi. La supervisione tecnica e il montaggio sono di Cristiana Lacqua.